Online di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.45, l'informazione regionale, partiamo dalla cronaca, partiamo da Massa. La Jeep di Massa, Antonia Racri, ha stabilito la custodia cautelare in carcere per pericolo di reiterazione del reato per il 23enne Alexandro Miro, nel 19enne Edward Allen Caratasu, tra i 5 indagati per omicidio volontario aggravato da futili motivi nella morte di Giacomo Bongiorni, 47 anni, la sera dell'11 aprile in Piazza Palma. Tuttavia, secondo quanto si apprende, la giudice non ha convalidato i due fermi perché non ha riconosciuto che ci sia la condizione del pericolo di fuga. Sentiamo i particolari nel servizio di Chiara Brilli.
È nelle immagini sgranate ma decisive di una telecamera di sorveglianza puntata verso il kebab di Piazza Felice Palma nel centro di Massa che gli investigatori stanno cercando la chiave per ricostruire con precisione chirurgica gli ultimi istanti di vita di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso la sera dell'11 aprile sotto gli occhi del figlio 11enne e della compagna. Un delitto che si presenta ancora segnato da versioni contrastanti, ricostruzioni divergenti e interrogativi cruciali sul ruolo di ciascuno dei 5 giovani indagati per omicidio volontario, 3 minori e 2 maggiorenni. Le immagini video insieme agli esiti dell'autopsia e le dichiarazioni rese durante gli interrogatori di garanzia rappresentano oggi il fulcro dell'indagine coordinata dalla Procura di Massa. Una fase delicata destinata a stabilire responsabilità penali individuali in un contesto descritto a seconda dei punti di vista come un'aggressione brutale o una rissa degenerata. È proprio la dinamica di questa seconda fase, quella dell'aggressione fatale, che le immagini potrebbero chiarire nel dettaglio: chi ha colpito, quante volte, con quale intensità. Intanto, dopo l'istituzione delle zone a vigilanza rafforzata decise dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza di Massa Carrara, arrivano anche le ordinanze dei sindaci di Massa e Carrara che vanno a recepire il pacchetto di misure di emergenza per contrastare fenomeni di violenza e di vandalismo. Per quanto riguarda Massa, dal 17 aprile al 31 maggio, chiusura anticipata a 00:30 per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone a vigilanza rafforzata. Già alle 20 scatterà il divieto di vendita di alcolici e superalcolici sull'intero territorio comunale. Per i gestori dei locali scatta l'obbligo di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le forze di polizia per allontanare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedano di bere nonostante i divieti. Analoghe ordinanze anche a Carrara dal 17 aprile al 31 maggio.
Firenze blindata in vista della partita di Conference League che vedrà i viola impegnati nel difficile tentativo di rimontare 3 reti agli inglesi del Crystal Palace. Da Londra sono in arrivo almeno 1.300 supporter rosso-blu, imponenti le misure di sicurezza per evitare problemi di ordine pubblico. Ma sentiamo in diretta i particolari da Domenico Guarino.
Sì, esatto, l'arrivo dei tifosi del Crystal Palace rappresenta un elemento di potenziale criticità soprattutto per il rischio di concentrazione nel centro storico nelle ore precedenti e successive alla gara, e così la prefettura ha predisposto un piano straordinario di sicurezza con un dispiegamento massiccio di forze dell'ordine. Dalle prime ore questa mattina fino a mezzanotte di domani sono state installate transenne antisfondamento attorno ad alcuni monumenti: il Biancone, la statua equestre di Cosimo de' Medici, la loggia dei Lanzi in Piazza Signoria, Palazzo Vecchio nel tratto di Via De Gondi e ancora il Battistero, la cattedrale di Santa Maria del Fiore tra Piazza San Giovanni e Piazza Duomo. Un vero e proprio perimetro di sicurezza pensato per prevenire eventuali atti vandalici o danneggiamenti al patrimonio artistico dopo fatti eclatanti come il caso di 10 anni fa della fontana di Piazza di Spagna a Roma vandalizzata dai tifosi olandesi del Feyenoord. Sarà inoltre rafforzata la segnaletica nelle strade limitrofe, verranno adottati provvedimenti straordinari sulla sosta. I tifosi del Crystal Palace sono definiti come i più rumorosi della Premier League, sono anche quelli più vicini al modo di intendere il tifo italiano, sono indicati con il soprannome di Glazers, in italiano lucidatori o vetrai, in onore agli operai che passavano ore a lucidare il noto Palazzo di Cristallo, un'enorme costruzione di vetro in stile vittoriano che fu eretta a Londra nel 1851 per ospitare la prima esposizione universale, distrutto poi in un incendio nel 1936. Il cuore del tifo organizzato è rappresentato però dai fanatics rumorosi ma anche caldi che l'anno scorso a Strasburgo si resero protagonisti di risse ma tra di loro. Confermato anche il piano per il trasferimento dei tifosi ospiti verso lo stadio Franchi tramite bus dedicati in partenza da Piazza Indipendenza, con l'obiettivo di ridurre al minimo i contatti con la tifoseria viola e i consueti divieti e limitazioni alla vendita al porto di bevande alcoliche in vetro e dell'ingresso allo stadio di bombolette contenenti spray urticanti. Per ora è tutta a telelinea.
Grazie a Domenico Guarino, speciale Economia oggi su Controllo Radio, tra guerra, imprese, crisi e rilancio produttivo sul territorio, in collegamento con Chiara Belli, il presidente di Confindustria Centro e Costa, Lapo Baroncelli, che accoglie con favore l'idea di un nuovo PNRR lanciata dal presidente dell'ABI Antonio Patuelli. Sentiamolo.
Sarebbe senz'altro una manovra importante per dare continuità a quella l'iniziativa importante che è stato il PNRR nella prima versione. Sarebbe sicuramente uno strumento interessante per sviluppare ancora tutti quei segmenti e quei settori che sono ancora in attesa di investimenti e che non hanno altri strumenti possibili se non uno strumento di rilevanza europea, direi.
Questo pone in evidenza il fatto che le risposte nazionali non bastano più, insomma occorre davvero affrontare con una strategia di carattere europeo tutto quello che sta accadendo e che si riverbera anche sul territorio toscano.
Sì, senz'altro, soprattutto in una situazione geopolitica così instabile, con continui cambiamenti, ormai direi quasi di giorno in giorno, non ci sono alternative se non una politica comunitaria, soprattutto a livello industriale. Manca da tempo ormai una visione industriale del paese, sono direi almeno 40 anni che non c'è una visione strategica di lungo periodo e invece adesso soprattutto il mondo delle imprese ne ha bisogno.
Cos'è che più teme nell'immediato e invece in una prosecuzione della conflittualità?
Io temo che le imprese non siano più in grado di resistere a questi cambiamenti. Ne va non solo di perdita di ricchezza del territorio, ma a cascata delle famiglie e poi, come giustamente ha ricordato anche il presidente Patuelli, anche delle banche. Quindi ci vuole che il sistema risponda in maniera unitaria con delle iniziative che non siano per domani, ma per un medio periodo.
A Firenze alcuni abitanti del quartiere di Refredi, che hanno partecipato alla manifestazione di contestazione all'apertura della sede del partito di Roberto Vannacci Futuro Nazionale, stanno ricevendo in queste ore multe dai 1.000 ai 10.000 euro. La denuncia arriva dal comitato Tanucci Piazza Aperta, si riferisce alla manifestazione di 3 settimane fa, quando centinaia di cittadini sono scesi in piazza pacificamente per protestare contro la presenza nel quartiere di una sede di Futuro Nazionale. Su questo abbiamo sentito il consigliere comunale di Sinistra, Progetto Comune, Dimitri Palagi.
Questa situazione delle misure pecuniarie colpisce più direttamente, più velocemente e costringe la persona, diciamo, che viene accusata, a cui viene notificata la sanzione, la costringe a dover fare i conti con aspetti economici molto più rilevanti di prima, mi viene da dire. Sul piano politico a me sembra evidente quello che è il senso: provare a dividere tra buoni e cattivi. E nonostante in piazza Tanucci le immagini, le foto parlavano di famiglie, di persone che mangiavano un lampredotto, bevevano un bicchiere di vino, stavano lì a socializzare, si è voluto comunque colpire delle persone che semplicemente in maniera spontanea hanno voluto esprimere, in continuità con quella che era diciamo la manifestazione preavvisata, ma in maniera assolutamente tranquilla, come può fare qualsiasi cittadina e qualsiasi cittadino in una piazza vissuta, ribadisco. Effettivamente si è creata una situazione di tensione di cui c'è un unico responsabile, un eurodeputato, che ha fatto un video dicendo: chissà quante fave incontrerò a Firenze mentre snocciolava le fave. E se a quella provocazione ci sono delle persone che scelgono di rispondere a voce, senza in nessun modo usare violenza, scegliere di procedere a delle sanzioni economiche, troverà comunque, io penso, una risposta, e noi saremo assolutamente disponibili perché quelle sanzioni economiche non siano un aggravio individuale, ma che ci sia una risposta collettiva di tutta la città, come sono state anche le manifestazioni che ci sono state.
Il governo torna alla carica per la realizzazione di un CPR in Toscana e riporta in auge l'ipotesi di localizzarlo nel comune di Aulla, in provincia di Massa Carrara, già avanzata fin dal 2023. Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha appreso della decisione da una lettera inviata alla sua segreteria dal ministro degli interni, Matteo Piantedosi. Si è subito detto nettamente contrario. Sulla stessa linea anche tutto il centrosinistra, che chiede al governatore di opporsi in ogni modo al progetto. Sentiamo Lorenzo Falchi del gruppo consiliare AVS in regione.
l'ennesimo fallimentare e miserabile tentativo delle destre di usare il tema dell'immigrazione associato alla sicurezza vicino alle campagne elettorali. È sempre così e questo approccio ha portato ai disastri che vede il nostro paese. I CPR sono quanto di più vicino al sistema dell'ICE americano. Nei CPR la stragrande maggioranza delle persone che vengono detenute lì non hanno commesso nessun reato, hanno solo i documenti scaduti. E pensiamo di risolvere qualche problema incrementando questo sistema, aumentando questo sistema. È una follia, i dati parlano chiaro, non servono a niente, sono dei buchi neri della democrazia e è l'ora di finirla in questo paese, di usare il tema dell'immigrazione e della sicurezza in campagna elettorale e non affrontarlo invece mai in maniera seria. Non mi stupisce il modo in cui questo governo ha intenzione e intende affrontare il rapporto con i territori. Guardate anche la vicenda diversa, ma per certi versi che ha utilizzato lo stesso metodo, rigassificatore a Piombino, un rinnovo dell'autorizzazione senza nessun confronto con il territorio, e stessa cosa pare stia succedendo ad Aulla, dove nessuno ha contattato le istituzioni locali. Però credo sia importante prima di tutto la presa di posizione politica che c'è stata, perché non possiamo accettare questo modo di affrontare il tema dell'immigrazione in maniera becera, in maniera strumentale, sciocca, che porta solo disastri e nessun tipo di risultato positivo sui nostri territori.
È uno degli esempi di cortocircuito burocratico e legislativo che rende non sostenibile la permanenza legale sul nostro territorio, favorendo lo sfruttamento lavorativo, e rappresentato da una situazione che ci illustra Chiara Torsoli della Filcams CGL, a margine del raggiungimento del raccordo con Rikip, finalizzato ad attivare percorsi di reinserimento lavorativo per le vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo nell'ambito del progetto regionale Soleil. Ascoltiamola.
Abbiamo già preso in carico 300 persone, che fa pensare, no, qual è com'è diffuso e quanto è diffuso il tema dello sfruttamento lavorativo, dovuto anche ovviamente a tutti i sistemi di accoglienza, soprattutto appunto per i lavoratori migranti, che non aiutano per niente a emergere, diciamo, da questa condizione. Sappiamo che c'è un tema dei permessi di soggiorno, sappiamo che c'è un tema dei centri di accoglienza, dei CAS, in cui il migrante richiedente asilo che arriva può stazionare, ma non può avere un reddito superiore a 500 euro. Questo ovviamente crea una sacca importante di sfruttamento. Abbiamo casi, prima mi occupavo di agricoltura, abbiamo casi di caporali che andavano a reclutare fuori le porte del CAS, perché ovviamente queste persone con 500 euro non riescono a sopravvivere per ovvi motivi, e quindi ovviamente si affidavano al lavoro nero pur di non perdere l'accoglienza del CAS, e a quel punto già lo stesso sistema crea una sacca di irregolarità e di sfruttamento.
Parliamo adesso di un'altra questione, perché sono state presentate le risorse per il sostegno delle attività di residenza nell'ambito delle arti sceniche. Sono stati incrementati i fondi, le realtà che ne beneficeranno nei diversi ambiti artistici, al centro il sostegno alle transizioni verso un'occupazione stabile e di qualità nello spettacolo dal vivo, come ci spiega l'assessore alla cultura della regione toscana Cristina Manetti, e Massimiliano Civica, il direttore generale del teatro Metastasio di Prato, intervistate da Chiara Brilli.
È un bel investimento che la regione toscana fa, puntando sui giovani e sulla formazione. Oggi si parla di 3.600.000 euro di fondo sociale europeo destinato alle residenze e alle arti sceniche, quindi si cerca sostanzialmente di formare ma anche di stabilizzare tantissimi ragazzi che lavorano all'interno appunto delle arti sceniche. Siamo passati dal finanziare 10 residenze fino a 19, quindi 9 residenze in più. Abbiamo ovviamente aumentato le risorse per poter scorrere la graduatoria fino ad arrivare a 3.600.000 euro.
Cosa rappresentano queste risorse, queste prospettive per lo spettacolo dal vivo, soprattutto le residenze?
Questi fondi sono fondamentali prima di tutto perché permettono ai giovani e alle giovani della Toscana di formarsi professionalmente. Soprattutto vanno anche considerate come occasione di formazione di una cultura civica e sociale. Quindi rappresentano sicuramente un doppio asset, perché da una parte si creano le condizioni per i ragazzi e le ragazze di trovare lavoro, dall'altra non va persa l'opportunità, attraverso la scelta dei formatori, di contribuire anche alla crescita umana, civile e sociale dei partecipanti.
Siamo in chiusura, le previsioni del tempo. Per domani il cielo sulla Toscana è previsto sereno, poco nuvoloso, venti deboli, mari poco mossi, temperature le massime in ulteriore aumento. Le 13 in punto in questo momento, arriva il City Lights, subito dopo Giovanni Barbasso con Stato Beato. Buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.